87 900 MHz, il telefono 06 49 17 50. Stiamo per iniziare la trasmissione del mercoledì a cura del coordinamento cittadino sanità e della redazione di Radio Onda Rossa, appunto sui temi della sanità. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door. Just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my life.
Alcuno sforzo, chi è veloce si fa male e finisce in ospedale. In ospedale non c'è posto e si può morire presto. Lavorare con lentezza senza fare alcuno sforzo. La salute non ha prezzo. quindi rallentare il ritmo. Pausa, pausa, ritmo lento. Pausa, pausa, ritmo lento. Sempre fuori dal motore. Vivere a rallentatore. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Ti saluto, ti saluto. Ti saluto a pugno chiuso. Nel mio pugno c'è la lotta contro la nocività. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Lavorare con lentezza. 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 I lavori massacranti esistono perché i pesi e i compiti non sono egualmente distribuiti. Adoro il lavoro, ma detesto la fatica. La fatica è quel dolore fisico che si oppone alla continuazione del lavoro. Perciò io.
Radio Onda Rossa 87 900 MHz, telefono 06 49 17 50. Andiamo a iniziare la trasmissione odierna, che diciamo si comporrà di due parti. Nella prima parte faremo una sorta di rassegna stampa, comunque notiziario sulla salute dell'ultima settimana, e dopo ci invece faremo un interventi e quant'altro in merito alla giornata di sabato scorso. Come ci ricordiamo, appunto, sabato scorso 3 ottobre c'è stata questa giornata che abbiamo organizzato come coordinamento regionale sanità in collaborazione con i movimenti di lotta per la casa. È una giornata che si è sviluppata presso l'occupazione abitativa di Casal de Merode, appunto la mattina, con una sorta di seminario, comunque di momento formativo e informativo sul Servizio Sanitario Nazionale, il pomeriggio invece con un ampio dibattito che ha visto una ricca partecipazione. Appunto di questo ci occuperemo nella seconda parte della trasmissione, anche con qualche corrispondenza, ma come sempre il telefono 06 49 17 50, e se volete intervenire e portare le vostre esperienze con il Servizio Sanitario, comunque con elementi che ritenete importanti e utile portare alla conoscenza di tutti e tutti, sarà sempre privilegiata appunto la forma della comunicazione diretta attraverso il telefono, appunto 06 49 17 50. Andiamo intanto ad iniziare.
Tutti e tutte, no? Sì, prima di passare a parlare un po' più apertamente dell'importante giornata di sabato scorso, che è stata molto partecipata e che a mio avviso è una giornata molto positiva per riuscire a costruire dibattito e soprattutto mobilitazione e conflitto sul tema della sanità, volevamo portare un po' di news su, appunto, su questo campo, sulla salute, ma soprattutto sulla sanità, che è sempre più mercificata nonostante la pandemia, nonostante le promesse di stravolgimenti sanitari per tutelare il nostro benessere e la nostra salute. E dico questo perché, tra l'altro, nella prima parte della giornata di sabato abbiamo riflettuto molto su la privatizzazione, il processo di privatizzazione, e soprattutto su tutte quelle cliniche che praticamente hanno di fatto creato un monopolio su una fase della cura che è definita la post-acuzie, quindi dopo il momento più alto della malattia, che per cui siamo stati ricoverati in ospedale, se abbiamo bisogno di terapie continuative successivamente, tutto questo mondo che va dalla fisioterapia alla logopedia a delle cliniche di lungodegenza, sono tutte esclusivamente private, e questa lista potrebbe continuare sicuramente per qualche minuto. E col coordinamento cittadino sanità abbiamo provato ad attaccare, o quantomeno a segnalare a quante più persone possibile questa incongruità, nel senso che mentre ci raccontiamo che abbiamo un sistema sanitario completamente pubblico, in realtà grandi parti della cura e della terapia sono esclusivamente private, non pubbliche e private, ma esclusivamente private. Per questo siamo andati in varie cliniche, non solo a Roma, anche a Viterbo. A Roma siamo stati al Gemelli, sicuramente ce lo ricordiamo bene, visto che tre compagni sono stati denunciati solo per andare a volantinare davanti a una di queste cliniche, e siamo stati anche al San Raffaele a via della Pisana. Anche lì abbiamo incontrato un atteggiamento quantomeno ostile da parte delle forze dell'ordine.
Tra l'altro ricordiamo che il San Raffaele di Via della Pisana è stato uno dei principali cluster di diffusione del Covid nella nostra città, proprio nel periodo più o meno giugno, quando diciamo si andava uscendo in qualche modo dalla fase più emergenziale, tanto che è stato per un certo periodo chiuso e c'è stata una necessità di intervento importante da parte della sanità pubblica, ovviamente.
E non è un caso che sia stato là, quindi, in queste cliniche private, perché ovviamente se quello che regge una struttura sanitaria è il profitto, e un malato Covid mi dà più profitto che un altro malato, perché ora va di moda, e quindi il DRG, quindi il pagamento assegnato a questa classe di malattia, è molto alto. Io mischio, faccio di tutto per aggiungere posti letto Covid e inserisco il virus all'interno della struttura. E dicevamo, anche lì siamo stati trattati da criminali, sono arrivate due, poi tre volanti, sono scesi come si sentissero Serpico che stava salvando il mondo dal crimine, mentre noi stavamo semplicemente, avevamo attaccato due striscioni, stavamo volantinando e stavamo provando a comunicare con le persone del quartiere come la sanità privata distrugge il nostro diritto alla salute. Perché tutta questa digressione nel momento delle news? Perché il 1° ottobre esce su vari giornali questa notizia su Angelucci, che è il proprietario di quella clinica, e non solo di quella clinica. Tanti lo chiamano il re delle cliniche romane, è un po' il nostro nuovo Cerrone della monnezza. No, poi c'è Angelucci per la sanità, è quello che poi è anche editore di Libero e del Tempo, è anche parlamentare per Berlusconi, insomma questo caro ragazzo. Sono chiuse le indagini, ora sta partendo il processo, perché sembra abbia tentato di corrompere con 250.000 euro l'assessore alla sanità del Lazio. Questa notizia non ci giunge nuova né ci sorprende. Alla fine, attraverso queste tecniche che avviene la privatizzazione, attraverso intrallazzi fra il mondo politico e il mondo imprenditoriale. In particolare, questo tentativo di corruzione sarebbe avvenuto perché un altro San Raffaele, evidentemente Angelucci gli piace il San Raffaele, chissà che nemmeno so che cosa ha fatto San Raffaele nella vita, e quello di Velletri era stato, dopo aver preso dei finanziamenti pubblici, gli era stato tolto l'accreditamento, perché per essere associati al sistema sanitario pubblico le cliniche private devono essere prima accreditate e poi sostanzialmente
prima vengono autorizzati e poi sono accreditati, esatto, al pubblico, e quindi convenzionati, fatto il contratto, esatto, dei convenzionamenti.
E sostanzialmente gli è stato tolto questo accreditamento e la, il tentativo di corruzione poi sembra che D'Amato non abbia accettato, poi insomma va a capire, e questo tentativo era per far sì che quella clinica riprendesse i crediti, quindi ripotesse operare. E questo ci fa capire tanto dei meccanismi con cui il privato si insinua nei territori. Un'altra lezione ce la dà la situazione di San Basilio col punto del Gemelli, perché la tattica è un po' questo: uno prende dei territori scoperti dal punto di vista sanitario, ci fa una struttura sanitaria con degli intrallazzi politici, prende prima l'autorizzazione, poi l'accreditamento, intanto la apre, e poi quando sarà evidente che serve una struttura sanitaria in quel territorio, prenderà la convenzione, che ovviamente è la svolta massima per un privato, perché c'hai l'acquirente costante e continuo, pagherà un po' in ritardo magari lo Stato, però bene o male paga, e avrai sicuramente un bacino di utenza maggiore, perché i tuoi servizi poi li dai gratuitamente all'utenza, tant'è che l'utenza pensa che quella struttura è pubblica, ma no, perché altrimenti Angelucci non sarebbe diventato il re delle cliniche, perché è una gallina dalle uova d'oro creare un servizio, ma anche non fosse sanitario, qualsiasi tipo di servizio che tu dai gratuitamente alla gente e lo Stato te lo paga profumatamente, lo vorremmo fare tutti, a vendere le verdure che le dai gratis e te le paga lo Stato, insomma. E questo un esempio anche per dirci che la distruzione del sistema sanitario, che sta continuando in questi giorni nonostante il Covid, anzi grazie al Covid, ovviamente dal punto di vista degli imprenditori, perché sostanzialmente ora in questo momento, dopo aver bloccato 18 milioni di prestazioni sanitarie nel tempo di lockdown, il pubblico stenta a ridecollare a regimi pieni per recuperare queste prestazioni.
Pure qui dire stenta è un po' un eufemismo. Esatto. Noi abbiamo visto che nel mese di settembre, per fare un esempio, nel 2019 ci sono state circa 2 milioni di prestazioni da parte del Servizio Sanitario Nazionale pubbliche, e nel 2020 8.000, quindi da 2 milioni a 8.000 non è più che stentare, praticamente non esistere.
Esatto, mentre nel frattempo le cliniche private non si sono mai fermate, e sappiamo di cliniche che hanno continuato ad operare nasi alle persone che volevano rifarsi il naso durante il lockdown, nel senso che se eri povero e volevi un'ecografia non la prendevi, se eri ricco e ti volevi rifare il naso, che potevi anche aspettare, diciamo, a rifarti il naso, lo potevi fare, perché tante cliniche non hanno chiuso, se non al primo, e dico le cliniche quelle private che fanno solo prestazioni di lusso, quindi ti paghi la stanza, ti paghi la camera operatoria, ti scegli il tuo chirurgo e te la fai in quella situazione. E quindi sostanzialmente quello che stiamo vivendo in questi giorni, stante i numeri che dicevamo prima delle basse prestazioni che sta dando ora il pubblico, è sviare l'utenza, noi, verso la sanità privata, perché è più facile, perché è più veloce, ma vai lì che te lo fanno subito, qua ti diamo l'appuntamento fra 6 mesi e va a capire se te lo rispettiamo, perché poi se riparte il Covid qui si richiude tutto, e quindi uno sostanzialmente, se deve fare una lastra, se deve fare una risonanza magnetica, va al privato, non va nelle strutture pubbliche. Un'altra notizia che volevamo dare,
no, giusto una curiosità, visto che si citava il nome Raffaele prima di passare proprio alla notizia successiva, no, appunto tutte queste cliniche si chiamano San Raffaele, dice, ma perché si chiamano San Raffaele? Allora abbiamo così dato uno sguardo veloce, abbiamo scoperto che Raffaele vuol dire in ebraico antico è Dio colui che guarisce, Signore guarisci noi, quindi in qualche modo già questo ci dà idea, non è che te guariscono quelli che operano lì, è Dio che ci pensa, in contrapposizione al demone Asmodeo, colui che fa perire, quindi ecco come svelato il nome Raffaele.
Perfetto, dopo questa nota culturale passiamo a un altro, volevamo passare a una notizia che ci spiega invece un altro meccanismo di come viene privatizzata e soprattutto di come si crea plusvalore e profitto da prestazioni sanitarie che sempre più si allontanano dal loro ruolo primario, quindi la cura, e sempre più si avvicinano a vendite, niente più niente meno. E in questa notizia, che è anch'essa di qualche giorno fa, le prime avvisaglie sono del 28 settembre, e praticamente che cosa succede? Che si inventano, che sicuramente l'avrete sentito tutti, questa cosa del tampone rapido, il tampone che in solo mezz'ora ti dà i risultati, sembra che dia tanti falsi positivi e pochi falsi negativi, quindi viene usato perché se è negativo è negativo, se è positivo ti fai quello lungo, diciamo, questo è irrazionale. E però che succede? Che questi rapidi li possono fare anche i privati, mentre in teoria quelli lunghi no, quindi li possono fare anche i privati. Lo Stato all'inizio calmiera il prezzo di questi tamponi rapidi e lo calmiera a 13,94 euro, evidentemente su dei calcoli sul costo dell'esecuzione e della preparazione di questo tampone. Dopodiché chi lo doveva fare, quindi le strutture private, fanno i loro calcoli, capiscono che a questo prezzo non c'è l'ampio margine di guadagno che di solito loro hanno sulle varie prestazioni, protestano, inscenano una protesta nel mentre di una crisi economica spaventosa, la fame e la disoccupazione che avanza, loro protestano per alzare il prezzo di questi tamponi rapidi. Ovviamente non è come chi protesta per la casa o per il lavoro che viene manganellato e arrestato, loro alle prime avvisaglie di protesta viene alzato questo prezzo che ora potete comprare alla modica cifra di 22 euro, cioè quasi il doppio, un buon 70% in più del prezzo ragionato inizialmente. E questo per farci capire un po' il potere di gestione dei prezzi e di rendere accessibile delle prestazioni come questa, che in questo momento sono indispensabili per controllare l'epidemia e sono indispensabili con la riapertura delle scuole, con tutto quello che stiamo vivendo. Lo Stato permette 10 euro di margine di guadagno in più, che questo è proprio solo margine di guadagno, perché è di più a un calcolo fatto fra costo e guadagno, che era quello dei 13 euro. E questo ci fa capire anche, per esempio, un'altra cosa che se ne parla ormai poco, anche da qualche giorno è diventato obbligatorio portarle sulla faccia anche per strada, ovviamente sto parlando delle mascherine. Anche le mascherine sono state calmierate, il prezzo è stato calmierato a 50 centesimi. Ora, prima della pandemia, le mascherine costavano dai 2 ai 4 centesimi. È come se domani calmierano il prezzo del pane a 25 euro. Ovviamente ci faremmo rode un po' il culo, anche perché poi la mascherina oggi è diventata come il pane. Senza pane non campi, senza mascherina te fanno la multa, quindi non campi comunque. E te l'hanno resa obbligatoria. Ecco, in tutto questo hanno fatto anche un accordo con FCA, con la Fiat, perché FCA ha preso tutto un settore di produzione italiana, insomma dei stabilimenti della Fiat, dei pochi che sono rimasti in Italia, e hanno trasformato da produzione di macchine a produzione di mascherine. Ne fanno 27 milioni al giorno, e quindi sostanzialmente coprono una buona fetta del mercato italiano. Pochi giorni dopo che hanno iniziato la produzione parte l'obbligatorietà per strada, che dal punto di vista scientifico ce ne sarebbe molto da discutere, perché devo portare la mascherina per forza se sto a camminare da solo. E evidentemente per portare dei margini di guadagno, anche qui siamo proprio su dei margini di guadagno surreali, perché se magari costa un po' di più rispetto a prima perché c'è un po' più richiesta delle materie prime con cui farlo, ma io non penso che il costo di produzione sia più di 2 centesimi a mascherina. Questi le rivendono a 50, c'è cioè un ricarico di fate un po' il conto,
25 volte,
cioè 2500% di guadagno.
Esatto.
E questo è un po' per capire come questa crisi, così come tutte le altre che ci sono state negli anni passati, che dalle guerre ai terremoti, sia essendo cavalcata da tutta una serie di imprenditori, non solo quelli della gig economy e delle consegne Amazon e dell'informatica e Google eccetera, perché poi in questa pandemia i più ricchi della terra sono ancora più ricchi rispetto a 6 mesi fa, ma molto più ricchi rispetto ai 6 mesi fa. Bezos ha tipo più che raddoppiato il suo patrimonio nel tempo della pandemia, ma si stanno arricchendo ovviamente tutta l'imprenditoria della sanità. E mentre ci facevano pensare che con questa pandemia ci potrebbe essere stato lo scarto per iniziare a rifinanziare il sistema sanitario pubblico, a reinvestire, a rimettere nella sua centralità un servizio pubblico, in realtà quello che sta avvenendo è dare qualche briciola in più al pubblico per mettere le toppe nelle cose che poi il pubblico ad oggi mette le toppe nelle cose che producono meno plusvalore, nel senso tutto il servizio che fa il SISP, per esempio, del tracciamento dei contagi. Non è che uno può chiedere i soldi per tracciare i contagi, quindi quello lo facciamo fa il pubblico. La gestione della cronicità, quindi della fase dopo l'aguzie in un paese che c'ha tutti i vecchi, la facciamo fare al privato, perché quella la vendi quotidianamente, sono tutte tipologie di persone che prendono svariati farmaci, devono fare svariate prestazioni e sono una miniera d'oro, ovviamente, rispetto a uno che c'ha 20 anni e che si spera ci vada il meno possibile al pronto soccorso. Quindi c'è proprio una stratificazione dei bisogni sociali di salute e di sanità, e si fa proprio il calcolo a tavolino: con questo ci guadagno tanto, ok lo famo far privato, con questo ci guadagno poco, ok lo facciamo far pubblico. Almeno così sembra, poi no, non è che c'ho la verità in tasca, e soprattutto la situazione è tutta in divenire e possiamo anche incidere affinché non vada in questo senso, ma ad oggi ci sembra vada proprio in questo senso.
Sì, da questo punto di vista, diciamo, poi ne parleremo anche in maniera più puntuale parlando della giornata del 3, ma insomma l'indicazione del fatto che il servizio sanitario sia costruito su 2 gambe, una privata e una pubblica, anzi, mentre nella sua istituzione doveva essere solo sulla gamba pubblica, insomma, evidente. E con questo noi ribadiamo, se qualcuno insomma magari non sempre ci ha seguito e quindi conosce a fondo il nostro punto di vista, che quando noi parliamo di servizio pubblico non parliamo dal punto di vista della proprietà del capitale che gestisce questa o quella struttura, se è pubblico o privato, ma parliamo di servizio pubblico inteso come servizio per il benessere della cittadinanza, della collettività. In questo senso quindi è una modalità di gestione, un orientamento sul servizio che va a realizzare, quello pubblico rispetto a quello privato, perché poi possiamo tranquillamente invece al contrario ritrovarci soggetti teoricamente pubblici, pensiamo alle Poste piuttosto che alle Ferrovie, che sono stati appunto resi aziende ma sono a capitale prevalente pubblico, o la CEA, che però invece diciamo perseguono una politica del profitto, quindi il punto non è solo la proprietà del capitale, ma proprio la modalità con cui viene prodotto e quindi poi distribuito un servizio, in questo caso un servizio decisivo e fondamentale per tutti noi, quale quello della tutela della salute.
Sì, tant'è che poi ne parleremo pure meglio, però abbiamo anche fatto sabato tutta una parte su quel mondo che è la prevenzione. Qui la prevenzione secondo me è un po' paradigmatico per capire la situazione attuale, perché ovviamente nessun privato farà mai la prevenzione nella vita, perché è una cosa antiproduttiva, e quindi nemmeno un pubblico che è gestito come un privato, che è quello che abbiamo oggi, un pubblico aziendalizzato, e i servizi di prevenzione del Dipartimento di Prevenzione delle ASL, quelle che dovrebbero essere le ispezioni dei ristoranti, posti di lavoro, eccetera, controllo delle epidemie e controllo della zootecnica, che tra l'altro è una proprio delle cause, e che sarà dopo questo virus, probabilmente arriverà un batterio, perché se noi abbiamo centinaia di migliaia di animali affastellati, tutti attaccati, che gli facciamo mangiare continuamente antibiotici per non farli ammalare, e diventa un covo di germi, un posto molto pericoloso per quanto riguarda le malattie infettive, la zootecnica. E questo campo, così come la prevenzione dal fumo, le campagne di screening per incontrare precocemente forme tumorali o altre forme di malattia, tutti questi servizi hanno un continuo taglio e un continuo definanziamento, che ci ha portato, e ce ne siamo accorti, nel senso, quando è iniziata la pandemia, oggi un po' meglio, ma non perché è stata affrontata strutturalmente la questione, perché hanno messo qua e là del personale precario per qualche mese, perché c'è la pandemia. Però queste strutture erano completamente inadeguate, ma non solo alla pandemia, alla prevenzione in generale. Le ispezioni nei posti di lavoro coprono nemmeno il 5% dei posti di lavoro grandi all'anno. Non esistono le ispezioni di sicurezza sanitaria nei posti di lavoro, nei ristoranti, sono pochissimi. Questi veterinari sono pochissimi, per non parlare poi quelle delle nocività ambientali, che è stata creata proprio un'azienda a parte, quella l'ARPA, che funziona ancora peggio rispetto alle ASL. Questo perché ovviamente è quello che dicevamo prima, non è tanto la proprietà pubblico privato, ma è un po' il paradigma che c'è dietro la gestione, il paradigma che c'è dietro la gestione della sanità. E ora facciamo una breve pausa prima di cambiare argomenti, finisco solo il ragionamento, perché il paradigma di gestione che c'è ora in un pubblico che è aziendalizzato è quello di fare più profitto, di fare dei bilanci in verde, e la prevenzione, che ci dovrebbe essere tanto cara perché è quello che non ci fa ammalare, quello che ci fa stare in salute, non ci è tanto cara perché è meno vendibile, meno spendibile sul mercato rispetto alla vendita delle prestazioni.
Certamente, diciamo che peraltro chi fa profitto sulla cura ovviamente ha bisogno di tanti malati e quindi di poca prevenzione. Va bene, ricordiamo che il telefono è 06 49 17 50, che i microfoni sono aperti alle vostre testimonianze, alle vostre considerazioni e riflessioni. Mandiamo un breve stacco musicale prima di passare a parlare di quanto accaduto sabato scorso.
Questa è Onda Rossa 87.9. che il disturba disturbato quando piove, né padroni né pubblicità, e le bollette chi le pagherà? Questa senza padroni ci servono i dobloni, ma non quelli di rame, vogliamo i verdoni, assegno, post, pagherò, non hai i tuoi soldi a ROR. Le bollette arrivano senza pietà, e oh, se non ci aiuti tu, chi le pagherà? Il radioabbonamento ci dà sostentamento un intero anno e passa lo spavento. 30.000 sembran tanti, ma c'è chi aiuta ROR. Fai un regalo a ROR, uccide i soldi e siamo assai contenti, così possiamo vivere senza finanziamenti. 30.000 per Onda Rossa, dai sostieni ROR, dai sostieni ROR.
Rientriamo in diretta, Radio Onda Rossa 87 900, il telefono 06 49 17:50 e andiamo a concludere, diciamo, la parte delle notizie con un'ultima notizia della settimana, diciamo così, e poi appunto avremo delle corrispondenze sulla giornata di sabato scorso.
Sì, l'ultima notizia che volevamo dare è su questo nuovo contratto della sanità privata. Sostanzialmente si ratifica la preintesa, ancora non è l'intesa, per capire un po' di chi stiamo parlando, gli attori in gioco sono da una parte la AIOP, che è l'Associazione Italiana Sanità Privata, Ospedalità Privata, e dall'altra parte l'ala forse più di sinistra, sinistre persone più che di sinistra, che sta al governo, quindi Speranza, che è Di Leo, e Bonaccini, che è il presidente della Conferenza delle Regioni o come si chiama quell'organo, che firmano sostanzialmente con questa IOP la preintesa, perché la logica dei sinistri è tutelare di più il lavoro nella sanità privata. Quindi sostanzialmente il lavoro nella sanità privata diventa con lo stesso, sono obbligati ad avere lo stesso contratto dei lavoratori della sanità pubblica. Detto questo, uno dice: ah, bene, beh, mi sembra il minimo, perché poi ovviamente nella sanità privata si lavora, le condizioni di lavoro, se non sei un medico famoso che porta tanti pazienti, sono peggiori di quelli della sanità pubblica, perché ovviamente il proprietario del privato vuole tenere i prezzi bassi e alti i profitti.
Ma questo vale anche per i lavoratori che operano presso la sanità pubblica ma con contratto di lavoro privato, pensiamo, esatto, al mondo delle cooperative o delle esternalizzazioni in generale dei reparti eccetera, dove appunto ci sono portantini, infermieri eccetera, che operano dentro strutture pubbliche ma con non essendo direttamente dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, ricadono dentro la contrattualistica privata.
Esatto. E quindi, detto questo, ci sembrerebbe una cosa abbastanza positiva, molto positiva, il fatto che debbano rispettare le stesse regole dei lavoratori pubblici, quelli del comparto privato. Però questa cosa ha un costo per lo Stato. Il costo per lo Stato è che lo Stato deve pagare il 50% del costo di questi lavoratori. Cioè, il ragionamento è: sì, siete obbligati a trattarli come persone degne, ma persone, e però la metà ve li diamo noi di questi soldi, nel senso, non sia mai che il datore di lavoro debba garantire di fronte ai suoi milioni di profitto un lavoro degno e tutte le tutele del caso di un lavoro che comunque ha tutta una serie di rischi, soprattutto in questo periodo fatto di pandemie. E ecco, questo è quello che ha partorito la montagna di i vari Speranza eccetera per tutelare il mondo della sanità privata. Anche qua la logica che c'è dietro è ovviamente una sola: tutelare solo una parte della popolazione, cioè gli imprenditori.
Ma su questo vogliamo sottolineare anche il fatto che di come ci si è arrivati, cioè abbiamo avuto erano più o meno circa 15 anni che non veniva rinnovato il contratto del personale sanitario del comparto privato, e durante tutto questo periodo, diciamo, non abbiamo avuto notizia, perlomeno noi magari siamo disattenti, però non abbiamo avuto notizia di grandi mobilitazioni, iniziative di lotta eccetera per richiedere il rinnovo del contratto. Ovviamente questo invece ha avuto uno slancio, se così possiamo dire, sull'onda proprio dell'attenzione che anche a livello mediatico, quindi proprio della centralità che ha assunto il personale sanitario agli occhi dell'opinione pubblica, e quindi anche se vogliamo giustamente, si è affrontata questa situazione per cercare di finalmente giungere a un rinnovo contrattuale. Dentro questo processo ci sono stati alcuni momenti, diciamo così, di tensione, insomma, già usiamo un termine un po' forte, perché parlare di scioperi veri e propri nel senso proprio di questo termine, come ci insegnano tutt'oggi, che ne so, i lavoratori della logistica o altre situazioni, è un po' eccessivo. Però diciamo, ecco, questi momenti di forzatura, le organizzazioni sindacali hanno fortemente rivolto la pressione nei confronti delle regioni perché appunto si accollassero il costo principale dell'aumento dell'aumento dei costi del contratto. Ora, questa cosa, al di là dell'ignobile eccetera che ci viene naturale di esprimere, ma è anche una vera e propria, se vogliamo dire, truffa nei nostri confronti, perché ovviamente non è che regioni significa che so i soldi de Zingaretti o de Bonaccini o de Cirio o de Fontana o de quest'altri vari giusto, soggetti, insomma. No, che allora ce ne potrebbe fregare il giusto, c'è cioè nulla, ma sono i soldi delle nostre tasse, no? Che noi paghiamo attraverso, fra l'altro, al 70-80% sono pagate dai lavoratori dipendenti e dai pensionati attraverso l'IRPEF, sia nelle forme dell'addizionale regionale, che peraltro è principalmente rivolta proprio al finanziamento del fondo sanitario, e sia nella forma della tassazione IRPEF, diciamo, di carattere nazionale. Allora, questo che cosa significa? Che queste a aumento contrattuale va a incidere su di noi dal punto di vista della tassazione direttamente nel finanziare quella cosa, e poi anche indirettamente, perché naturalmente questo poi porterà a un aumento del rimborso delle prestazioni dei privati, che i privati chiederanno alle regioni, perché gli andranno a calcolare il valore della prestazione di DRG e così via sulla base di una stipendio che non sarà più 10 ma sarà 10,1, e quindi andranno ad aumentare anche quel tipo di cose. Quindi da questo punto di vista quello che succede ancora una volta quello che da sempre sottolineiamo, cioè che non, al di là della nostra naturale, diciamo così, repulsione per un sistema economico fondato sulla proprietà privata dei mezzi di produzione, ma al di là di questo, quello che oggi assistiamo sempre più è che neanche abbiamo una situazione di puro produzione di plus valore sfruttando i lavoratori e le lavoratrici, ma abbiamo un trasferimento diretto di risorse dal servizio pubblico alle tasche private, con una evidenza proprio assoluta di un processo di caricamento dei costi privati sulla spesa pubblica, perché anche tutte le operazioni in questo periodo si è visto tantissimo. Se non ci fosse stata un'elargizione veramente a pioggia da parte dello Stato sotto forma dei crediti a fondo perduto alle imprese già da aprile, delle casse integrazioni, di tutta una serie di trasferimenti di denaro pubblico ai soggetti privati, sostanzialmente il 50% del settore privato sarebbe sparito, e che a noi faceva anche piacere. Però al di là del farci piacere, evidenzia proprio una distorsione, cioè noi andiamo a pagare i costi del privato, il quale poi si appropria del profitto. Quindi in questo senso, insomma, essendo gabbati più volte, questa vicenda del contratto dei lavoratori della sanità privata è emblematico. Cioè, noi come chiediamo la requisizione delle strutture sanitarie private e la messa al servizio del sistema sanitario nazionale, l'assunzione a tempo indeterminato col contratto pubblico di tutti i lavoratori e lavoratrici della sanità, e invece quello che ci troviamo è che andiamo a finanziare la sanità privata anche dal lato dei contratti dei lavoratori.
Che poi su questo non nemmeno ce lo troppo nascondono, perché se noi ci pensiamo, il lockdown è proprio un messaggio chiaro che ci hanno dato per non far collassare il sistema sanitario, io piuttosto che requisire la sanità privata, prima requisisco la libertà a tutti i cittadini. Cioè è importante quello che dicono sempre, no? Anche sulla casa, è sacra la proprietà privata, ma la grande proprietà privata solo, perché in questo caso a me la mia piccola proprietà privata me l'hanno toccata, perché se uscivo di casa mi facevano la multa, lì non si facevano problemi a toccare la mia piccola proprietà privata. E le forme sanitarie che sono state trovate per il virus, queste grandi manovre che effettivamente qualcosa hanno fatto per quanto riguarda il fermare il contagio, sono state tutte pensate in questo senso, nella tutela della grande proprietà privata. E questa cosa la dobbiamo sottolineare 10 volte, perché a una persona che non ha nessun conflitto di interessi, per non far crollare il sistema sanitario, cioè non serve un genio per capire che se io ho delle strutture, delle cliniche private e mi servono dei posti non di terapia intensiva, ma dei posti di gestione della post e della pre aguzie di Covid, le strutture di sanità privata, quelle di cui sopra, quelle dove operano i nasi, sono ovviamente perfette per fare queste strutture, perché hanno proprio un ambiente sanitario, hanno le stanze private, hanno pure dei bei bagni in camera, e quindi non è che uno deve essere proprio un comunista per dire requisiamo la sanità privata e poi semmai, se proprio non riusciamo a gestire la situazione, facciamo una misura drastica come il lockdown. Però vabbè, poi se lo fai veramente, non come è stato fatto qui, quindi chiudendo i posti di lavoro non essenziali e non lasciando il 60% delle persone che lavorano a continuare ad andare al proprio posto di lavoro, che poi è stato alla fine il lockdown degli svaghi, cioè gli svaghi erano impediti il lavoro, se non in piccole parti, in piccole forme, è sempre stato garantito, sempre nell'ottica per cui lockdown sì, ma tutelando la grande proprietà privata. Questa è sempre stata l'ottica della gestione, che è la stessa ottica con cui stanno trasformando il sistema sanitario.
Va bene, andiamo quindi all'ultimo stacco che ci accompagna verso le corrispondenze sul 3.
Pasado no se ve recordar, fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya, hoy represento el pasado, no me puedo conformar, hoy represento el pasado, no me puedo. Tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Arranca sin piedad. Música.
Bene, come preannunciato, andiamo a fare così una piccola riflessione in questa ultima mezz'ora che ci separa dalla conclusione della trasmissione su quella che è stata la giornata di sabato scorso, con una giornata articolata appunto in due parti, una mattina con degli interessanti relazioni e momenti di confronto su quello che è, su alcuni aspetti centrali del servizio sanitario, in particolare in tema di accreditamento, di prevenzione e del sistema, diciamo, che governa il rapporto fra pubblico e privato all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, anche i suoi elementi costitutivi, il significato del distretto e quindi della territorialità che teoricamente ha una centralità nella riforma del 78, insomma un momento così che abbiamo ritenuto importante di anche un po' di formazione per tutti e tutte noi su argomenti chiaramente complessi. La seconda parte della giornata, quindi quella del pomeriggio, ha visto invece numerosi interventi in una ricca assemblea, un ricco dibattito che ha affrontato ovviamente il tema più importante, cioè quello del che fare, del come costruire percorsi di mobilitazione e lotta divertenzialità sul tema della sanità. E tanti, dicevo, sono stati gli interventi, una partecipazione numerosa un po' da tutta la regione, e appunto fra le varie realtà che si sono confrontate ovviamente anche quella dei Castelli Romani, in particolare di più di una realtà dei Castelli Romani. Adesso abbiamo al telefono un compagno, insomma, del centro sociale IPO di Marino, che in qualche modo a cui chiediamo, insomma, un suo, diciamo così, bilancio di questa giornata di sabato 3 ottobre e soprattutto come nel suo territorio viene vissuto questa fase, diciamo, del servizio sanitario. Pronto?
Eccoci.
Quindi a te la parola.
Sì, bilancio e territorio, che succede nel territorio è, insomma, vabbè, una questione per compiere. Bilancio sicuramente ogni volta che ci vediamo, ogni volta che non siamo proprio quattro distrati, va bene, insomma, no? Fatto positivo, fatto un nuovo, almeno per me, insomma, quello di aver avuto la partecipazione di medici tuttora in servizio con incarichi, oltre a quelli ovviamente andati in pensione, che evidentemente ci hanno aiutato a fare così, a costruire un quadro più sistematico rispetto a quello che possiamo approcciare noi con le esperienze naturalmente parziali che ci abbiamo di fronte. Dopodiché, appunto, l'assemblea, certo partecipata, certo, come si dice, con molteplici interventi, che però ovviamente non è che possono così risolvere quello che è una dimensione così importante come quella della sanità, come contraddizione e come costruzione delle capacità di lotta. Sul territorio io adesso non so se voi avete in programma di chiamare pure le ragazze delle, perché se no vi racconto una cosetta. Che fate? Dovete chiamare?
Avremo un'altra corrispondenza con Aprilia, però Velletri non abbiamo un riferimento, anzi, se stanno all'ascolto e vogliono intervenire, e ricordiamo il telefono 06 49 17 50, quindi se ci vuoi raccontare tu questa cosa, assolutamente
è
utile.
Il streaming può darsi, perché dal punto di vista di diffusione radio non arriva a Velletri.
Non ci arriva.
Comunque, cioè, c'è stato domenica scorsa, quindi domenica scorsa, c'è stato un ritorno di fiamma di campanile proprio a Belletri, nel senso che c'è stata una manifestazione, qualcosa di questo tipo, tirata su da tutta la destra sostanzialmente, quindi Lega, Fratelli d'Italia, anche peggio, perché mi pare che pure Casavano, e Italia Viva, davanti all'ospedale Colombo di Belletri, per ovviamente perché l'ospedale Colombo.
Scusa, Italia Viva o Forza Italia?
No, no, Italia Viva.
Ah, ok, fantastico.
Ho detto bene, hai capito bene. E tenendo presente che noi già voi presidi avevamo fatto proprio a Belletri una iniziativa, ricorderete, insomma, a luglio, una piuttosto riuscita iniziativa di piazza, ponendo tra le tante cose anche l'obiettivo della riapertura dei reparti del punto nascita, dei reparti di ginecologia e pediatria del Colombo di Belletri, ospedale di Belletri, che erano state chiuse, che sono state chiuse ormai da più di un anno. E questa, tra l'altro, questa micro rivendicazione, che tra l'altro riguarda pure l'altro ospedale che non è proprio zona nostra, insomma, Litoranea e Anzio, che ha la stessa situazione. Vabbè, noi avevamo posto questa cosa, pure un incontro che poi avevamo avuto con un esponente di Cortereto, della direzione generale dell'ASL RM6, avevamo posto questa questione della riapertura dei reparti. C'è stato detto all'epoca, agosto scorso, 4 agosto, che entro ottobre, nel caso in cui la pandemia non avesse assunto così aspetti catastrofici e ostativi, si sarebbero riaperti i reparti. Quindi adesso oggi siamo al 7, mi pare 7 ottobre, quindi siamo nel periodo clou, quindi probabilmente queste forze politiche paesane stanno cercando di avere un facile ascolto o presenza su questa cosa qua. Per il resto la situazione, come si dice, è fra il tragico e il comico, nel senso che intanto si ritorna, anche come succede a livello nazionale, situazioni più o meno devastanti nelle RSA, per cui ci stanno ampi focolai epidemici in altre strutture di questo genere. Questa cosa comporta il fatto che parlavamo prima dei dipartimenti di prevenzione, che i dipartimenti di prevenzione continuano tranquillamente a essere praticamente paralizzati da questa cosa, insomma, no? Impegnati intorno al tracciamento, a correre appresso alle cose, però peraltro non mi risulta che sono stati riaperti i reparti Covid per via al NOC qui al nuovo ospedale dei Castelli, che conosco, ho visto proprio stamattina, è aperto un solo reparto Covid, quindi queste cose hanno una diffondenza diversa, mentre per esempio è pieno l'ospedale di Genzano, che è stato trasformato in un RSA Covid dopo che era stato chiuso da 2 anni e sostanzialmente abbandonato. Si ripercorrevano appunto tutte quante le ipotesi su quelli che chi sarebbe stato l'acquirente di questa struttura, e ci si ipotizzavano strutture private naturalmente, però quindi alla fine è arrivata questa situazione qua, la ASL locale si è trovata con 2 ospedali appena chiusi, completamente vuoti, a Genzano e Albano, e in qualche modo appunto è riuscito a mettere statezza appunto come istituendoli, utilizzandoli come uno RSA Covid e uno come RSA post Covid, e a quanto pare, anche stando a quello che ci diceva il relatore del suo convegno del 3 ottobre che si è interessato alla questione di convenzioni, accrediti eccetera eccetera, e ha fatto un quadro sulla situazione dell'RSA, che sono al 95% private, e si diceva che ci stanno appunto questi fatti così, episodi diversi, insomma, no? Delle strutture pubbliche. Per il resto dal 4 agosto, quando abbiamo fatto quell'incontro, abbiamo fatto poi una serie di accessi agli atti per avere un quadro più preciso della situazione dell'ASL, naturalmente l'ASL mi ha risposto, insomma, non, ha fatto delle cose, sono comparse sul sito che era veramente pietoso dei numeretti per quanto riguarda il recupero delle attività pregresse e ritardate. Se veramente siamo riusciti a vedere al 2018 quella che è la situazione dei livelli occupazionali, ma come dati assolutamente grossolani e generali, quindi che verificano ancora quello che avevamo ipotizzato, che cioè mancano circa 1200 posizioni sulla ASL RM6 rispetto alla pianta organica, quindi tra medici parecchi medici e moltissimi infermieri. Quindi una conferma delle situazioni, prospettive tutte da costruire. Poi che ne so, possiamo pure citare delle cose più o meno così più o meno interessanti e particolari. E voi per esempio parlavate prima dei servizi veterinari, il dipartimento di prevenzione dell'ASL RM6 è gestito, cioè diretto da un veterinario. Ora del tutto casualmente c'è anch'io questo, che guarda caso è stato assunto da Fiorucci SPA che lavora il porco. Insomma, vabbè, questo come passaggio così di emblematico di Roma.
Ma non capisco queste illazioni che tu vuoi buttare là.
C'è un momento di sbaccamento, per dire, per rimanere nel
tema animale.
E altre situazioni assurde, insomma, no, che si verificano, che ne so, cioè che stanno dentro questa gestione. Cioè io ho visto ultimamente un paio da statali, non mi sono sembrati particolarmente affannati disperati nella gestione delle cose, c'è un approccio così alla cosiddetta clientela che è piuttosto disinvolta, nel senso che è facile che si fanno aspettare all'aperto, oppure se vengono giù i cose si aprono i cataratti del cielo e quindi belle file all'aperto, insomma, queste belle cosette qua, quindi temi di organizzazione banale e quotidiana, e poi casini interni, insomma, no? Si dà il caso, per esempio, c'è una situazione che immagino sia molto più estesa, per esempio di una nostra compagna infermiera che magari a febbraio aveva da fare una calcificazione al seno, poi quindi un micro intervento da fare a febbraio, rimandata, vai adesso, guarda caso c'è un tumore al seno e quindi dobbiamo fare delle interventi radio, dove fai la radio all'INI e vabbè, cioè, quindi si un neurologico italiano, cioè che è in privato e ecco, insomma, quindi si barcameniamo in mezzo a questo brillante quadro.
Certo, un'ultima domanda prima di salutarci, ricordando fra l'altro, approfittando per ricordare che comunque, fermo restando che tutti i giovedì il coordinamento cittadino sanità si riunisce alle 17 e in questo periodo ci stiamo riunendo presso sempre l'occupazione di via Casal de Merode 6, ma in particolare invece per giovedì 15 ottobre, in questo caso alle ore 18, ci siamo dati appuntamento sempre lì a via Casal de Merode in qualche modo per dare sostanza alle iniziative da costruire dopo quella che è stata l'assemblea del 3. Qui in questo ambito, insomma, quello che volevamo chiederti è avere, immaginiamo abbastanza scontata la risposta, però anche per chi ci ascolta, quella che è la situazione delle prestazioni nel vostro territorio. Ricordavamo che a fronte di circa 2 milioni di prestazioni del settembre 2019 di prestazioni pubbliche, quest'anno siamo fermi a 8.000, quindi sostanzialmente quasi al nulla. Ecco, volevamo capire appunto pure questo, quello che stiamo vedendo anche andando a volantinare prima del 3 intorno a vari poliambulatori pubblici, è che le persone vengono proprio disincentivate a recarsi sul posto perché devi prendere un appuntamento estremamente complicato, con piccoli numeri di persone, con file infinite e così via, e quindi vieni più facilmente indirizzato anche qui verso la struttura privata. Ecco, immaginiamo che la situazione sia simile anche da voi, però appunto ne chiedevamo conferma.
Sì, sì, te dicevo prima che sono comparsi sul sito dell'altro, dopo che non si erano mai viste le percentuali di risposta tra le priorità e le visite eseguite, però siamo su quelle nuove, siamo al 50%, quindi siamo in ritardo che si accumula. Però mi pare che la dirigenza è abbastanza tranquilla, perché quando ci aveva sparato che un ritardo di 120.000 prestazioni a agosto, poi sostanzialmente insomma ha fatto capire, vabbè, ma insomma alla fine larga parte di questi qui alla fine ha pagato, è andato a fine al privato, quindi tanti saluti, state bene così. Per il resto qualche cosa cammina e il resto sta caro amico.
Va bene, allora se non hai altro da aggiungere noi...
No, una cosa sola, cioè, che nell'assemblea del pomeriggio, poi alla fine, mentre noi mi pare che cioè, i compagni dell'impegno quotidiano sulla sanità insomma stavano così con fatica cercando di trovare un percorso di iniziativa, poi però sono uscite già due proposte di manifestazioni, non ho capito se una romana e un'altra nazionale, sia con cioè quella del 21 novembre mi pare, che sto forum della salute, una cosa del genere, che prospetta
il manifesto della cura, dove ci stanno una quantità innumerevole di associazioni, organismi, magistratura democratica che ne so, emergency piuttosto che altre, insomma innumerevoli situazioni, ma che è tutto da capire effettivamente se si realizzerà insomma.
E poi a livello romano un'altra, cioè, che è il 24 ottobre credo, ovviamente lotta per la casa credo essenzialmente, che fanno in coda la questione della sanità, però se pure qua sono la 12 insomma, rimane tutto il resto, vabbè,
ok, ciao. Grazie, a presto, grazie a te. Ciao. Bene, nel frattempo che eravamo al telefono con Castelli, ci hanno chiamato da Aprilia, quindi adesso li richiamiamo noi per permettere di intervenire, quindi la pazienza di pochi secondi di musica. Come preannunciato abbiamo al telefono invece una compagna di Aprilia che pure partecipa al percorso sulla sanità all'interno del coordinamento regionale sulla sanità e che era naturalmente presente nella giornata di sabato all'assemblea e al seminario. E quindi anche lei, come abbiamo fatto prima, chiediamo insomma intanto una sua valutazione di quello che è stata la giornata di sabato scorso e quella che è la situazione nel territorio e le prospettive rispetto al percorso intrapreso. Pronto?
Sì, Ci sono. Buon pomeriggio a tutte e tutti. Rispetto alla giornata del 3, io do una valutazione positiva, perché secondo me la mattina è servita la parte tecnica anche per chiarire alcune cose che magari possiamo sapere o non sapere, per avere maggiori informazioni su quello che succede a livello istituzionale. E il pomeriggio ho visto, rispetto ad altre volte che ci siamo visti come coordinamento regionale, la presenza di altre realtà, e questo secondo me ci dice che il percorso che abbiamo iniziato è un percorso positivo, perché può servire, diciamo, avere un quadro globale quando ci vediamo tutti insieme, e a dare la possibilità poi ai vari comitati o gruppi che lavorano localmente sulla salute poi di fare delle cose in maniera coordinata. E, per quanto riguarda questa città, diciamo che il problema della salute è grave, perché questa è una città che non sa neanche che cos'è la sanità pubblica, perché tutto quello che riguarda la salute, tranne la presenza dell'ASL, è tutto in mano a società private. Però di contro sembra che questo problema comunque non è avvertito, almeno da quelle che sono le reazioni delle persone, non è avvertito in maniera così lampante come ci aspettavamo anche noi a seguito del Covid, perché noi, dopo che è successa tutta la chiusura, il rallentamento, il blocco delle visite, analisi, così, pensavamo che questa idea di salute fosse comunque, e questa anche esigenza di richiesta di salute, fosse più radicata nelle persone. Evidentemente abbiamo ancora tanto lavoro da fare per portare fuori questa cosa, perché quello che abbiamo denunciato noi, che sono la il taglio dei soldi alla sanità pubblica, è una cosa che è successa in tutti questi anni, e noi lo dicevamo anche prima, e adesso ci siamo ritrovati di fatto, come ho sentito proprio poco dell'intervento di prima, il problema delle persone che comunque in questi mesi non hanno potuto fare gli screening o le visite anche oncologiche o la prevenzione, si ritrovano adesso di fronte alla situazione, alla malattia più grave, e questa è purtroppo una cosa che non riguarderà solo noi. Non so se, ho letto un articolo qualche giorno fa che anche in Francia, a causa proprio dei blocchi degli screening, già parlano di un aumento delle morti di tumore al seno da adesso fino al 2025. Quindi niente, che dire, dobbiamo rafforzare proprio questi interventi che stiamo facendo sul territorio, per chiedere veramente che la salute sia messa al primo posto di tutto il resto, insomma. Perché a parlarne così tante lo dicono, stamattina anche un'altra, salute e scuola, e poi lo sappiamo, no? Salute e scuola, tagli e servizi privatizzati, vuol dire che tante persone non possono accedere al servizio, e comunque la questione poi è questa. Se volete fare una domanda.
Certo. Perché è un tema molto, molto interessante, che poi abbiamo affrontato in parte durante il 3, e è proprio questo che accennavi tu, cioè sulla percezione del problema, che lo riscontriamo comunque spesso, perché c'è da dire che sono stati bravi nel privatizzare lentamente e nello smantellare lentamente la sanità pubblica, così bravi che il privato appare come salvifico, nel senso che alla ASL non ci riesco a fare niente, per fortuna c'è lì vicino il privato che alla fine a un prezzo quasi onesto mi fa quelle prestazioni. Questa percezione ovviamente è quella che va scardinata. Non so se voi avete in mente anche qualche suggestione su questo aspetto, su come farlo.
Al momento stiamo pensando di fare una specie di inchiesta, più un lavoro da retroguardia, insomma, no. Le uscite pubbliche adesso poi insieme valuteremo se si faranno da altre parti, cercheremo di fare qualche cosa anche qui. Però siccome questa è una cosa proprio radicata, e cercare di avere un po' di numeri, di capire bene come ha fatto a radicarsi così tanto in questo territorio che è devastato anche dal punto di vista ambientale, e qui torna il problema della salute, perché insomma abbiamo dei numeri in quanto a morti di tumore veramente alti. E sì, come è possibile che veramente la gente non sta tutta in piazza a protestare perché così, perché non si può curare, o comunque chi vive qui per qualsiasi cosa, se appunto non paga, deve spostarsi fuori.
No, ma senz'altro il discorso è che una cosa che abbiamo visto insomma in tante occasioni è che naturalmente, e per questo pure ci stiamo muovendo, naturalmente quando uno ha il bisogno, l'esigenza di cura, diciamo in qualche modo passa soprattutto, quindi c'ha difficoltà a esprimere una protesta, un'iniziativa, ma proprio ad avere quello che manca anche da un punto di vista, diciamo così, educativo, è la cura di se stessi, quindi la capacità di avere una propria punto di vista, anche il fatto che non si rifletta sul fatto che oltre l'aspetto economico la sanità privata significa in un lavoro che non tende al benessere, perché ha bisogno dei malati per potersi riprodurre. Ecco, sono tutti elementi che non vengono considerati. Il fatto che magari a te ti possono fare pure un prezzo non particolarmente elevato, ma perché magari mandano la lettura dei VAP test o di altre analisi in India, dove a un centesimo, due centesimi a lettura, con tutta la scarsa attendibilità, affidabilità di un meccanismo in cui si ricordava anche sabato che in cui il rapporto diretto fra il medico e il paziente dovrebbe essere un elemento centrale nel percorso di guarigione e soprattutto nel costruire uno stile di vita che permetta di non ammalarsi, no? E tutti questi sono tutti aspetti che chiaramente sono stati celati e si è abituati, no? Lo vediamo anche nelle pubblicità, cioè dice c'è il mal di testa, prendete questa pasticchetta e dopo poi annaggio cappallone, fa tutto quello che te pare, ma non è che è un elemento che dice ti risolve il problema, ti risolve il sintomo, perché la necessità di questa società è quella di usarti costantemente, di non avere momenti in cui ti fermi. Ecco, quindi diciamo in questo percorso di lotta, oltre le difficoltà di un nemico potente, forte, eccetera, eccetera, c'è pure quello di superare questo tipo di limiti, diciamo, dal punto di vista della costruzione del pensiero. Però è anche vero che insomma poi c'è anche tanta sensibilità e tanta volontà invece di riappropriarsi di un processo pubblico, e quindi sì, non a caso quando abbiamo fatto tutta la campagna sui vademecum contro l'intramegna, insomma, ha avuto un risultato estremamente importante su tutto il territorio perlomeno cittadino. Quindi ecco, chiaramente capiamo quelle che sono le difficoltà che tu esprimi, però ecco, teniamo conto insomma che ci sono questi insieme d'aspetti sui quali dobbiamo avere la capacità di intervenire, insomma.
Sì, infatti la cosa che, cioè, diciamo, la sfida che comunque stiamo affrontando e dovremo affrontare è proprio quella di rendere più visibile anche queste iniziative e queste lotte che stiamo facendo, perché poi se uno non è abituato a pensare che può avere una cosa, non la chiede, però quando sa che può chiederla cambia anche la posizione delle persone.
Assolutamente.
E questo è rispetto a tutto. Certo, quando io so che invece devo devo avere tutta una serie di cose e le vado a chiedere. Se invece penso che le cose sono sempre andate così, no, infatti, il percorso che abbiamo iniziato, per questo dico, rafforzandolo con nuove idee anche, tenendo conto che quello che stiamo vivendo noi non lo stiamo vivendo noi in Italia, che è una cosa anche globale, che anche in altri paesi si sono ritrovati con una sanità sfasciata come Francia, Belgio, tutte le manifestazioni che ci sono state ultimamente anche in Belgio, il 13, no? Tutti, certo, i lavoratori della sanità sono scesi in piazza. Quello che stiamo dicendo lo sappiamo che è giusto, e quindi fare nuove iniziative per coinvolgere sempre più persone è importante. E secondo me una cosa importante pure che è uscita sabato e che abbiamo riagganciato il discorso della salute anche al fatto delle occupazioni abitative, e quindi la salute quando ci viene messa a rischio anche dalle condizioni di vita in cui viviamo. Se viviamo in un ambiente che non è favorevole al mantenimento della salute, abbiamo problemi. Se facciamo un lavoro che comunque ci mette a rischio la salute,